diritto attivo e diritto passivo. Leggendo nella relazione di Ciccolo sullo stato della giustizia penale in Italia, io non sono competente, vado a vedere solo lo scritto dell'uomo famoso, riporta una frase evidentemente di un avvocato, l'elogio dei giudici da parte di un avvocato, no? non ripeto il nome, Calamandrei, non so chi sia, che dice, no? I giudici non devono solo, questa è la citazione riportata da Ciccolo, procuratore generale, Corte Suprema di Cassazione, i giudici non devono solo conoscere in modo perfetto le leggi, devono anche sapere analizzare il tessuto sociale. Mi è venuta in mente questa riflessione sul diritto attivo e diritto passivo. Velocemente, allora, vado per schemi di analisi. Hegel dice che la filosofia viene dopo, male, molto male. Allora c'è Marx che dice no, la filosofia viene prima, cioè la filosofia ha un compito educativo e deve produrre un cambiamento. Hegel diceva no, il movimento della storia non ha bisogno di lezioni, la filosofia lo analizza a posteriori. Io sono ovviamente fautore di un'analisi che incrocia il comportamento dell'uomo col comportamento di Dio in base a un concetto di dialettica, ce ne sono tanti di concetti di dialettica, che parla di dialogo con Dio, non inteso come preghiera, nel senso che l'uomo è inserito nel tessuto storico e si trova ad agire in un contesto di stimoli. Agendo in un contesto di stimoli, per esempio il piatto che mi trova davanti, cioè fai il tuo dovere, io posso decidere di mangiarlo o di non mangiarlo, se non lo mangio ci sono determinate conseguenze, quindi io ho un pungolo dietro di me e quindi io devo mangiare tutti i piatti che mi vengono offerti, ecco, no? E in questo contesto di stimoli, di stimolazioni, dove Dio dà le stimolazioni all'uomo perché si dia da fare, altrimenti crolla la società e la civiltà e il progetto non va avanti, convergendo verso Cristo alla fine della storia, succede che, quindi io sono fautore di un concetto attivo della filosofia che deve produrre un cambiamento, ma un cambiamento non indeterminato all'interno dei vincoli, delle leggi, del processo storico che noi abbiamo individuato. Ora, questo riguarda la filosofia. Poi la politica, abbiamo parlato di funzione salvifica, addirittura di funzione messianica, riprendendo un passo di un libro che ho letto di un filosofo che si chiama Benjamin, un momento per vedere, non mi connetto ad internet adesso, Walter Benjamin, non mi ricordo il nome, insomma, ecco. E allora, no, praticamente la politica svolge una funzione di cambiamento, e abbiamo parlato, come primo dato che ho inserito in questa nuova fase del progetto, la funzione specchio, cioè una politica che, non riuscendo a produrre un cambiamento, si mostra alle persone dicendo ecco qua, io provvedo per voi, in realtà sa di non poter provvedere e quindi vive di se stessa. Da un lato il politico si circonda di privilegi e dall'altro si affaccia alle persone e dice loro, lui sa dentro se stesso che non può fare nulla, ma io dico, ecco, io sono qua per provvedere a voi, poi se voi capite che non posso fare nulla, peggio per voi, voi credete in me e crediate che io posso fare qualcosa, datemi il voto, io non è che sono furbo, uso il voto e vivo di privilegi, io sono attendista, vediamo quello che succede, credo per adesso che non possa fare nulla, questa è la politica attualmente. Quindi una funzione attiva della politica. La politica produce un cambiamento. E veniamo al diritto. Cos'è la Corte Suprema di Cassazione che diceva negli anni 90 se un padre dà uno schiaffo al figlio commette un reato? Cioè una Corte di Cassazione che si arrende al male. Lo schiaffo è, in una famiglia di parenti io vedo molta severità, ed essendo stato a scuola capisco che questa severità ci vuole, perché io non venivo rispettato, altri docenti riuscivano a farsi rispettare. Se l'adolescente e il bambino capisce che l'adulto non può fare nulla, sfugge di controllo, quindi ci vuole la severità. Una Corte di Cassazione che dice lo schiaffo è un reato è una Corte di Cassazione di una magistratura corrotta che sposa il male, cioè libera il vaso di Pandora, il male, il caos. Perché lo schiaffo, ovviamente c'è un dibattito, c'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo, lo schiaffo può, io ritengo, svolgere un ruolo di funzione educativa. Schiaffo è anche ovviamente amore. Poi il giovane approfitta dell'amore, far capire al giovane che non può prendersi gioco dell'adulto. L'adolescente a scuola, il bambino a scuola prende in giro l'insegnante e l'insegnante non sa di essere preso in giro. A me nessuno mi prende in giro, vabbè. Ecco, no? E quindi praticamente c'è una tendenza del diritto ad assecondare la società. Se ci sono i gay, se ci sono gli omosessuali che vogliono la famiglia, il diritto si adegua. E allora ecco le riflessioni sui limiti dell'adeguamento, sui limiti del diritto. Dicevo a una persona a cui ho scritto e mi ha risposto, dicevo che oggi i reati sono commessi dall'1% del tessuto sociale, se guardiamo l'evasione fiscale anche più dell'1%, forse il 30%. Ma cosa succederebbe se in una società, in una totalità della società, guardando tutte le persone, il 99% delle persone commettessero reati, ma non reati come l'evasione, il furto e, perché no, l'omicidio. Se il 99% delle persone nella società, il 99% ha commesso un omicidio, non esistono più persone nella società, perché si sono ammazzate reciprocamente. Cioè tu dici, l'analisi sociologica è questa: nel tessuto sociale alcuni commettono reati e alcuni perseguono il reato, polizia e magistratura. Ma perché chi commette il reato dovrebbe essere l'1% e non il 10% o il 50%? Chi dice che deve esserci un limite? Si pongono quindi fondamentali considerazioni sul diritto che è scudo per le forze del caos. E poi i limiti di questo agire del diritto. Chi ci dice che il diritto ce la fa ad arginare il caos? In Italia mi veniva da fare una riflessione, no? Guardando alla condizione di una capanna in Africa e la condizione di una casa in Italia. Le leggi della casa, sull'edilizia, i geometri, gli architetti, le cause, il tribunale, la Cassazione. L'enorme complessità del tessuto giuridico e sociale in Italia e l'annientamento dell'uomo in Africa. Non penso che un africano povero abbia un conto corrente all'Unicredit o quelli che camminano per la strada e gli chiedono i soldi a Milano. E poi, altra riflessione. Sì, in Italia c'è un'enorme complessità di legislazione sull'edilizia. Ma chi si può permettere di comprare una casa oggi? Dov'è il giovane che ha a Milano 400.000 euro? Cosa fa il giovane che non ha lavoro e non può sposarsi? Cioè, grande complessità di legislatura, ma una civiltà morta, che sta per finire. Quindi da un lato non c'è il 99% dei criminali, ma c'è il 50% dei giovani che soccombe. Quindi altre queste considerazioni sul diritto che non ce la fa. Ce la fa a perseguire il piccolo criminale e anche la criminalità organizzata, ma il diritto non ce la fa a dare lavoro ai giovani. Anche queste considerazioni. Allora ecco la differenza tra diritto attivo e diritto passivo. Il diritto passivo è il diritto che si adegua al corpo sociale. I gay manifestano e vogliono gli stessi diritti per la famiglia. Io qui non affronto questo discorso perché non è di competenza di questa esposizione, non dico la mia idea, la mia opinione. Quindi questo è un diritto che si adegua alle richieste del corpo sociale. E poi io introduco la novità, diritto attivo, quel diritto che, come una certa filosofia, come una certa politica, si propone di indurre un cambiamento, di orientare le masse, la popolazione, di educare il cittadino. C'è un diritto attivo che non è che si adegua alle richieste del corpo sociale, ma guida il corpo sociale con imposizioni per cui il bambino non vorrebbe studiare, ma lo si stimola a farlo. L'adulto non vorrebbe lavorare, ma lo si stimola a farlo. Questo diritto attivo è quello che fonda la civiltà e senza di esso crolla la civiltà. Quindi da un lato il diritto passivo è un diritto che si adegua alle richieste del corpo sociale, il diritto attivo è quello che non si assimila al corpo sociale, ma che lo guida orientandolo verso una certa direzione.